Ok, allora cominciamo a deliziarci con lo structural functionality. Dunque, prendendo la questione alla base, partendo, come dire, abimis fundamentis, la questione risale alla questione che abbiamo già visto dell'oggetto della sociologia. L'oggetto della sociologia, ovvero sia, oh, questo tra l'altro, apro e chiudo parentesi, è più o meno il metodo che dovreste applicare nelle risposte all'esame, non solo il mio, tutti. Nel senso che normalmente la risposta a una domanda di esame comporta una risposta iniziale che chiarisca subito che sappiamo di che parliamo e poi una costruzione di risposta. Siccome non è rischia tutto, non è che mi interessa che uno mi dica: ah, i gruppi sono questo, fine. Me ne può fregare di meno. I gruppi sono questo e dopodiché su questo possiamo cominciare a parlare di rapporti primari, rapporti secondari, gruppi primari, gruppi secondari, unità dei fini, eterogeneità dei fini, stratificazione sociale, rapporti di potere, ci si può mettere qualsiasi cosa. È ovvio di conseguenza che la risposta non è prefabbricata. Faccio una domanda e vedo che cosa mi rispondete. È la qualità della risposta che fa il voto, non la quantità. Chiariamoci su questo. Quindi, quando vi rispondo, cerco di costruire un argomento come mi immaginerei che lo costruiste. Quindi, ok, struttura funzionalismo. Vogliamo cominciare a parlare di cos'è la struttura prima di partire dallo struttura funzionalismo, se no diventa complicato. Allora, dicevamo, struttura e azione. Perché? Perché il problema della sociologia, che in questo è estremamente moderna, anzi anche postmoderna, se vogliamo andare un po' avanti con gli aggettivi, è che dall'inizio si trova in una specie di conflitto con quello che è il modello del sapere corrente. Il modello del sapere corrente, come sappiamo da Morin, tanto per ramificare un po' la questione, è quello della specializzazione, se non della iperspecializzazione della conoscenza, il che implica la risposta alla domanda: che studi? Siccome noi partiamo col simpatico Comte che aveva un delirio di onnipotenza quando ha creato la disciplina e quindi ha detto: ecco, noi siamo la regina scienziarium, siamo quelli che studiano scienziarum, scusate, una I di troppo. Siamo quelli che, come dire, sanno, studiano la società, come se fosse evidente cosa la società è. Ci ha lasciato come dire, ha creato una disciplina, il che vuol dire che ha preteso di delimitare un nuovo campo di studi nell'ottica corrente. Ma si è scordato di dirci che cosa c'era dentro questo campo di studi, perché è chiaro che la società è un po' tanto, no? Se uno dice studia la società, vuol dire che studio ingegneria, studio fisica, studio economia, studio diritto, studio filosofia, tutto quello che già c'è, mo lo faccio io, che so meglio. Ecco, capite che è un approccio che non è molto pagante, sia in termini di buonsenso che in termini di dinamiche accademiche. Quindi Comte ci lascia con questo dilemma, ovvero sia che studia sta disciplina? Della quale grandissima parte degli studiosi del tempo sentivano la necessità, che è quello il problema, cioè tutti si rendevano conto che c'era bisogno di qualcos'altro, perché non si riuscivano più a fare i conti con l'esistente, con gli strumenti precedenti. Ma che? Perché la società è una non risposta, come abbiamo visto, ci sono spesso e volentieri, no? Che è una delle vostre preferite non risposte, no? Io, qual è il problema? Beh, è il problema della società. Ciao. No, bisogna andare un po' più nello specifico. Quindi, senza che facciamo tutta la storia della sociologia, che sarebbe molto utile e interessante, ma non esiste più negli ordinamenti, grazie a tutta una serie di dinamiche culturali geniali che abbiamo messo in atto, la questione si restringe in modo abbastanza semplice a una dicotomia, tanto per cambiare, ovvero sia da una parte la struttura, dall'altra l'azione. Ovvero sia gli autori che diventano sociologi, e vi ricordo che diventano sociologi tutti autori che vengono da altre discipline. Cioè non c'era esattamente come è accaduto per gli operai, che erano operai pur essendo stati prima mezzadri, pellai, borsai e quello che vi pare. I sociologi diventano tali con una preparazione diversa, quindi ognuno viene da un campo, no? Sappiamo che Weber studiava storia delle religioni, Weber studiava economia, altri erano filosofi, Comte, tanto per dirne uno, e via discorrendo. Quindi è ovvio che arrivano una serie di competenze, una serie di prospettive, una serie di modi di guardare la questione che sono differenti, ricchi, no? Produttivi per molti versi. Ma è ovvio altrettanto che da questa molteplicità di approcci non è che derivi un'unicità di vedute, no, la questione è ben più complessa. Quindi, che cosa studia la sociologia? struttura o azione. Abbiamo visto che il problema, per molti versi, è un problema che va affrontato e compreso con strumenti che non sono propri del sapere, come lo concepiamo noi, nel senso che il modo di porsi nei confronti dell'oggetto di studio, che era appunto la società, tra virgolette, i processi sociali, che è meglio come definizione, dipende da degli atteggiamenti che abbiamo definito prerazionali e che abbiamo definito, se vi ricordate, pessimismo e ottimismo antropologici, ovvero sia punti di vista sull'uomo. Perché in ultima analisi tutte le discipline con le quali noi ci confrontiamo, che siano queste scientifiche, umanistiche o altro, so che però potrebbe darsi, parlano dell'uomo, cioè siamo noi l'oggetto della questione, siamo noi in ballo nel momento in cui ci raffiguriamo delle cose, perché siamo noi a farle, tra l'altro, come abbiamo visto estensivamente. Quindi, come sappiamo, non c'è unicità di vedute sull'uomo. Abbiamo preso dalla filosofia, e questo non vuol dire che Rousseau e Hobbes siano sociologi, sono filosofi che nel loro campo hanno affrontato e definito alcune prospettive che poi sono diventate parte del dibattito sociologico. Chiara sta cosa? Perché tendete a fare un po' de crasi da questo punto di vista. Non so sociologi. Però ci servono per fare un paragone, nel senso che gli atteggiamenti che possiamo rintracciare, identificare in Hobbes e Rousseau sono gli stessi che poi informano il dibattito della sociologia e che stanno informando la discussione sull'essere umano da 3500-4000 anni a sta parte, da quando ha cominciato ad avere un attimo di capacità analitiche e di dibattito. Ovvero sia, l'uomo è una carogna o è una bravissima persona? Hobbes ci dice l'uomo è una carogna, il famoso homo homini lupus, no? Famoso vuol dire l'uomo è un lupo per l'altro uomo e con conseguenze che adesso vediamo. Rousseau ci dice no, il buon selvaggio sarebbe una personcina tanto, tanto simpatica e gentile, dopodiché arriviamo noi a rompergli l'anima con tutte queste convenzioni sociali, queste richieste di ingiustizia, di disuguaglianza, di formalità, eccetera, e lo facciamo diventare un celeberrimo stronzo. Ecco, queste due posizioni sono lì. La questione interessante che abbiamo visto è che di fatto riguardano lo stesso essere umano, non due oggetti diversi, non c'è uno bravo e uno cattivo. Lei, che mi trovo qui davanti, nella prospettiva hobbesiana è una carogna sedata di sangue, e nella prospettiva rousseauiana invece è una personcina perfetta che potrebbe, come dire, anzi, fare molto meglio. Sempre lei. Com'è sta cosa? Perché, come vi ho detto, le fondamenta del sapere e delle prospettive sul mondo non sono razionali. La ragione viene dopo. Da tutti i punti di vista, viene dopo da un punto di vista di sviluppo del cervello, come abbiamo detto, viene dopo da un punto di vista di comparsa nella storia evolutiva dell'essere umano, viene dopo. Però tutto ciò che c'era prima e che ci è servito per centinaia di migliaia di anni, se non milioni, come abbiamo visto, non è che improvvisamente con la comparsa della ragione scompare, perché la natura, tra le altre cose, è economica, nel senso buono del termine, ovvero sia la natura non spreca, riutilizza. Quindi tutto ciò che noi avevamo prima, ovvero sia il cervello, le paleostrutture del cervello, poi il sistema limbico, tutto questo che è ciò che ci ha permesso di diventare esseri umani lungo milioni di anni, terrei presente a questa cosa perché tendiamo a essere un po' troppo, come dire, sprezzanti nei confronti di queste strutture, non solo, ma che ci permette di continuare a vivere oggi, perché vi ricordo che la gran parte degli schemi cerebrali e neuronali che ci tengono in vita costantemente stanno nel midollo spinale e nel cervelletto, non altrove. Ecco, allora, tutto questo difficilmente si poteva pensare che venisse accantonato in nome della ragione improvvisamente comparsa. La ragione improvvisamente comparsa è una nuova funzione che serve ad altre cose, che aiuta, che permette di fare tante cose di più, ma non è a sé stante. Si fonda su una serie di presupposti dei quali noi abbiamo perso il senso, perché appunto abbiamo questo racconto che da millenni sta andando avanti sul fatto che siamo razionali, dobbiamo essere razionali, tutto quello che facciamo è computabile, calcolabile, quantificabile, due palle, eccetera. Però ci siamo dimenticati che non è vero, nel senso che per quanto lo studioso possa essere, come abbiamo visto con Weber, vi ricordo, oggettivo, attento alle procedure, quello che volete, ma la scelta dell'oggetto di studio la compie sulla base dei suoi interessi, non di interessi oggettivi. Tra l'altro, vi faccio presente che c'è un dibattito in atto adesso che è perfettamente indicativo di questo discorso della non virginalità della scienza. Avete sentito? Immagino di no, ma poi sono quelle forme retoriche. Avete sentito della causa che è andata in Cassazione o appello, non mi ricordo, che sia Cassazione, relativa al danno lavorativo da cellulare? Vedo con piacere che alcuni hanno avuto delle tracce del mondo esterno. Allora, che è successo? Che un dipendente Telecom ha fatto caso all'azienda per via di un tumore benigno che l'ha fatto diventare sordo da un orecchio, invocando una correlazione causale tra l'utilizzo per ore ed ore del cellulare e il tumore in questione. La letteratura scientifica nega questa correlazione. La Corte di Cassazione ha detto: sì, è vero che la letteratura scientifica nega questa correlazione, però gli studi esistenti su questo argomento sono stati fatti tutti da coloro che hanno interesse a negare questa correlazione. Tanto perché la scienza è oggettiva. Io vorrei veramente, se venisse il famoso genio della lampada, io vorrei che voi capiste questa cosa. Cioè, non sono quello di cui parliamo in aula, non è qualcosa che non esiste, è lì fuori. Basta aprire cazzo di giornali e leggerli, perché questo è esattamente il problema della conoscenza scientifica di cui parla Morin. Non c'è uno scienziato che persegue il sapere per il gusto del sapere senza nessun tipo di interessi umani, perché lo scienziato è un essere umano come me. E quindi anche lui vorrebbe mettersi in tasca qualche lira per quello che fa. Non so se sta cosa è chiara. Quindi le ricerche scientifiche, le verità oggettive sulle quali bisognerebbe decidere, la stessa magistratura le mette in dubbio. Perché guarda caso, quelli che hanno detto che no, non c'è nessun tipo di correlazione tra l'uso del cellulare e le malattie, sono quelli che vendono cellulari. Come si dice a Roma, osta è buono il vino? Che vuoi che ti risponda? No, fa schifo? Guarda un po'. Allora, siccome non c'è una differenza quantitativa, non c'è una differenza essenziale tra l'osta e lo scienziato sta cercando di farci credere che è meglio da 400 anni, no? Come abbiamo visto, dal momento in cui la rivoluzione scientifica è cominciata, la rivoluzione scientifica, che non era tale, ma poi lo è diventata, vabbè, ma la rivoluzione scientifica è stata un'operazione di valorizzazione di alcune professioni, tra le altre cose. Non un'impresa, come dire, donchisciottesca di questo gusto del sapere per il sapere, che non c'è da nessuna parte. L'abbiamo visto, le libidines sono quelle, scendi, dominandi, senziendi. L'unica che si è persa, guarda caso, è quella che porterebbe a un sapere che lo sai perché ti fa piacere sapere. Ma le altre sanno perché gli interessa sapere, perché gli conviene sapere, perché fa gioco, perché fa soldi, perché fa potere, perché fa capacità di pressione. Tutto questo. Ed è strano? No, perché siamo esseri umani. Non è che te potevi aspettare chissà cosa. Il problema è che invece ce lo stiamo raccontando da 300 e rotti anni, che invece c'è questa casta di persone pure che perseguono assolutamente l'interesse generale, no? Eccetera. Ecco, no, pare di no. O perlomeno ci sono fondate ragioni per sospettare che non sia tutto così puro. Ok? Quindi, che è successo? Ah, ok. Atapata. Ci siamo fin qui? Quindi, l'uomo è buono o l'uomo è cattivo dipende dalla tua predisposizione caratteriale. Sei pessimista, l'uomo fa schifo. Sei ottimista, l'uomo è fantastico. Se cerchi di essere realista, ti accorgi che l'uomo a volte fa schifo e a volte è fantastico. È esattamente lì la questione. Però, come abbiamo visto, per caratteristiche intrinseche del nostro paradigma, noi non abbiamo un sapere che coniuga, ma abbiamo un sapere che separa. Tanto che poi separa e sapere c'hanno anche, no? Sono assonanti, anzi consonanti, c'hanno un sacco di cosette. Allora, di conseguenza che succede? Che noi nella prassi viviamo una vita contraddittoriale, perché nella prassi siamo a volte stronzi, a volte fantastici, a volte simpatici, a volte odiosi, buoni, cattivi, quello che volete. Ma a livello di conoscenza professiamo questa possibilità di separare drasticamente le cose le une dalle altre. E quindi ne è derivata cosa? Una separazione, manca a dirlo, o struttura o azione, ovvero sia o l'uomo cattivo o l'uomo buono. La struttura, come abbiamo visto, nasce da quelli che non vedono bene l'uomo. La struttura nasce da coloro che ritengono che l'uomo debba essere costretto a comportarsi bene, a convivere. Di nuovo, anche qui siamo in una situazione di contraddizione rispetto a quello che sappiamo della storia, nel senso che se non avessimo cooperato sin dall'inizio non saremmo qui. Quindi, no? Anche lì c'è una pecca logica, nel senso che se è vero che l'uomo la prima cosa che fa si attacca, salta alla gola e si scanna, ripeto, vi ricordo, saremmo in un clima tipo Highlander, con l'ultimo che rimane che ha la spada ha vinto, finito. Ma sarebbe successo qualche migliaio di anni fa. Se siamo diventati 8 miliardi, no? Evidentemente sono più le volte che cooperiamo e conviviamo che non quelle che ci saltiamo al collo. È una questione statistica, non è una questione particolarmente complessa. Però, nonostante le evidenze concrete, pratiche, no? Quelle di cui tutti parlano, no? La prassi, la concreta, ecco, sta lì la prassi, non è che va da un'altra parte. Ecco, nonostante questo, noi siamo persuasi che l'uomo, perché collabori, deve essere costretto. E allora abbiamo appunto le basi su Hobbes che, come vi ricorderete, col suo Leviatano presume e che cosa fa? Comincia, il primo che comincia di fatto a capitalizzare sull'idea di paura. Non so se vi è capitato di vedere una bella serie che si chiama Watchmen. Ecco, io me la vedrei da un punto di vista anche proprio universitario, nel senso che Watchmen è una serie, diciamo sì, supereroi più o meno, ma abbastanza strana, dove però che succede? Che in una distopia, quindi in un mondo parallelo, per evitare l'olocausto nucleare, una mente geniale sceglie di terrorizzare l'intero pianeta simulando degli attacchi alieni. E quindi salva il mondo grazie alla paura. Che dice, l'unico modo che noi abbiamo per fare in modo che non ci si scanni, e guarda quanto è hobbesiana questa cosa, è terrorizzarci contro un altro. Io me la vedrei perché è veramente una bella serie ed è interessante perché tratta esattamente di un tema che per voi è centrale, perché noi siamo qui perché il mondo ha paura, già ve l'ho detto, non è che siamo qui per altre ragioni, perché se non fossimo terrorizzati non saremmo ossessionati dalla sicurezza, dalla previsione, dalla capacità di metterci al riparo da sorprese, attentati, simulazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo qui perché abbiamo paura. E il primo che comincia a lavorare sulla paura e le dà una forma istituzionale è Hobbes, che ti dice cosa? Tu alieni parte delle tue capacità soggettive, parte della tua capacità di agire, parte della tua indipendenza a uno Stato perché? Perché lui ti protegga. Semplice. No? Il famoso trade-off sicurezza-libertà del quale si parla tanto oggi è quello, non è che sta da un'altra parte. È una formula che ci stiamo portando dietro da un po', ma lì diventa di fatto un'indicazione anche politica. Capitalizzate sulla paura. Aprite un giornale qualunque e troverete tutta gente che non fa altro. Quindi c'è niente di nuovo sotto il sole, anzi, direi che come al solito la noia si affaccia. Perciò la struttura, come abbiamo detto, funziona su questo, l'azione, lo diciamo al volo perché al momento la struttura ci interessa, che è quella che funziona al contrario, ovvero sia per l'azione l'essere umano è una risorsa, è bruttissimo dirlo, lo odio anch'io, al momento non ci sono grosse altre opzioni linguistiche, però di fatto l'uomo è fonte di creazione, di innovazione, di sparigliamento, l'uomo può dare molto a se stesso e al gruppo, purché lo si lasci fare. Quindi, come vedete, sono due approcci radicalmente diversi. O perlomeno che sembrano radicalmente diversi, perché sappiamo, l'abbiamo date le firme? Perché sappiamo che nell'etimologia della parola ruolo, come abbiamo visto, di fatto già convivono. Quindi i latini si erano resi conto piuttosto bene che per quanto apparentemente contraddittorie, queste due dimensioni sono invece contraddittoriali, ovvero sia si integrano e si completano l'una con l'altra. Da una parte c'è una costrizione strutturale, dall'altra c'è una libertà di azione. E le due, nella loro costante frizione, nel loro costante, come dire, adattamento reciproco, generano energia, generano creatività, generano innovazione, generano continuità nella nostra specie. Questo però è quello che ci diciamo noi oggi, dopo tanti secoli. Per tempo, quello che si sono detti i nostri antenati era, allora, è meglio l'azione o è meglio la struttura? Fin qui ci siamo? Allora, com'è possibile che uno presuma di poter spiegare tutto con una sola chiave interpretativa, visto che il mondo è abbastanza complicato già di per sé, per non dire complesso? Allora, il motivo, come abbiamo visto, e ve lo ripeto, è quello della, come dire, del rapporto tra variabili, no? Vi ricordo che abbiamo detto il modo di pensare correlato alla dicotomia costante che noi applichiamo è quello di considerare i due corni del dilemma come variabili dipendenti e indipendenti. Che vuol dire? Vuol dire che per la struttura, per gli strutturalisti, la struttura è la variabile indipendente. L'azione, la variabile dipendente. Che significa? Che significa che la struttura varia autonomamente, a fronte delle variazioni della struttura, varia anche l'azione. Quindi io posso benissimo comprendere l'azione studiando la struttura. Chiara sta cosa? Nessuno dice che non c'è l'azione, cioè non è che Durkheim improvvisamente sostenga che siamo tutti automi. Quello che sostiene Durkheim, come sosteneva Marx prima di lui, che pure lui non è un sociologo, ma comincia a dare grossi fondamenti alla nostra disciplina, è esattamente questo, ovvero sia la struttura ha una capacità di influenza sull'agire singolo, individuale, soggettivo, che rende inutile studiare lo stesso agire e conveniente studiare la struttura. Perché attraverso lo studio della struttura io spiego tutto. Ci siamo? Variabile indipendente. Ragionamento simmetrico lo fanno gli studiosi e teorici dell'azione. Gli studiosi e teorici dell'azione dicono no, la variabile indipendente è l'azione e la struttura invece varia di conseguenza. Quindi nessuno ha dei deliri particolari di onnipotenza, hanno tutti lo stesso delirio di onnipotenza che però è connesso al paradigma vigente e che ci dice quindi che di fronte a una di queste dicotomie, normalmente un termine è sussumibile nell'altro, è riducibile all'altro, è annullabile nell'altro, o altrimenti va estirpato e soppresso. I totalitarismi, gli autoritarismi e tutto quanto, di fatto cosa fanno? Sopprimono la libertà d'azione. Non contenti, no? So, se avete letto che ci sono tutta una serie di manifestazioni in giro per il mondo, in Iran, in Libano, in Cile, no? Mezzo mondo se non di più è in fiamme, perché la gente, guarda caso, improvvisamente si è ricordata, o perlomeno a un livello profondo di consapevolezza che non è magari esplicitato, si è resa conto che è ora di prendere posizione, che guarda caso è esattamente quello che abbiamo detto a lezione quest'anno. Non vanno in piazza perché ce li chiama qualcuno, ci vanno e basta. Cosa che è difficile da comprendere, no? Le famose sardine, le nostre sardine, funzionano così, non c'è qualcuno che... E poi mi dicono, ah, ma li telecomandano. Ragazzi, io ci sono andato a Piazza San Giovanni, a me non mi ha telecomandato nessuno. Ci sono andato perché secondo me era giusto andarci, fine. E non volevo altro che far presente che ero lì. Stop. Questo è esserci. Non so se sta cosa è chiara. Quindi il mondo al momento sta vivendo questo tipo di discorso, perché noi nel mondo da un po' siamo sotto scacco della struttura. Chiamiamola burocrazia, chiamiamola gabbia d'acciaio, chiamatela tecnostruttura, chiamatela un po' quello che vi pare, però quello che noi stiamo osservando è una proliferazione cancerosa della struttura. E a una proliferazione cancerosa della struttura cosa corrisponde? Corrisponde una costante riduzione degli spazi d'azione individuale, i quali però testardamente, perché appunto il mondo è fatto diversamente da come noi lo cerchiamo di costruire, riemergono. Quindi te capita la ragazzina malata di mente o comunque con difficoltà che se siede davanti a un Parlamento, improvvisamente te trovi milioni di persone in piazza. E valla a fermare con la struttura questo discorso. Questo è il punto. Cioè, ripeto, se non entrate in quest'ottica, non capite il mondo è lì fuori, se ne fotte che voi lo capiate o meno, è un vostro problema capirlo, perché vi permette di vivere meglio, vi permette di fare scelte più sensate, vi permette di comportarvi secondo magari ideali e via discorrendo, ma altrimenti che il mondo lo si capisca o meno, quello va avanti per conto suo, alla faccia di noi, dei politici e di tutti gli altri. Eh?
Anche
Oddio, su quello... Boh, sarebbe il sogno dell'anarchia, però temo che bisognerebbe lavorarci un tantino sopra.
la struttura.
Allora, comunque, dicevamo, perciò la struttura cosa fa? Si impone in questo trade-off di sicurezza contro libertà, perché ritiene che appunto l'uomo sia incapace di convivere con l'altro a meno che costretto. Quindi, capitalizzando sulla paura, sottrae parte delle armi, chiamiamole così, ai soggetti e li rende in qualche modo dipendenti. Perché per molti versi la storia della modernità non è la storia dell'affermazione dell'individualità soggettiva, ma è la storia dell'adoma del soggetto. Noi siamo costantemente costruiti come dipendenti, sempre più dipendenti, non viceversa. Che il racconto dica una cosa è bello da parte sua, ma che la prassi ne dica un'altra è abbastanza altrettanto evidente. Noi veniamo limitati nelle possibilità di comportamento, siamo limitati nelle possibilità di spostamento, siamo limitati nelle possibilità di dimora, no? E voi direte, ma come? Ecco, ma voi andatevi a leggere un qualunque testo su come si viveva prima e vi accorgete che fra la libertà, che poteva essere discutibile, poteva non essere igienica, quello che volete, per carità, ma era lì, del cittadino di Parigi del 600 e la libertà nostra, non c'è paragone, perché il cittadino del 600 dormiva dove gli pareva. Faceva quello che voleva, dove voleva, lo faceva per strada, lo faceva a casa, lo faceva nei corridoi, lungo gli androni, per le strade, vendeva senza dover render conto a nessuno, non vendeva, rubava, quello che volete, però comunque era una vita totalmente diversa dalla nostra. Quando è che si pone il problema della domiciliarizzazione? Quando, dopo le grandi rivolte francesi, ci si comincia a chiedere come facciamo a evitare che lo facciano di nuovo? Questo è il punto. E vi faccio presente, in Francia non sono ancora riusciti, perché se avete qualcuno a letto saprete che saranno quasi un mese che stanno tutti per strada un'altra volta, come se niente fosse. Okay. Però l'idea generale qual è? Gli leviamo gli spazi, li inchiodiamo da qualche parte, quindi devi poter essere rintracciabile. Un indirizzo, il primo indirizzo è la casa, quindi una via con un numero, un interno, e tu devi essere lì, non puoi dormire per le scale, non puoi dormire per strada, non puoi dormire da nessun'altra parte che lì. Perché io ti devo poter trovare quando pagherai le tasse, quando dovrai andare a fare il soldato in mia vece, eccetera, eccetera, eccetera. E dopodiché noi abbiamo moltiplicato, perché adesso non solo devi dormire lì, ma non puoi andare da nessun'altra parte, perché lì c'è il gas, l'elettricità, la linea dei dati, il telefono, e tutto quello che ti permette di essere libero, tra virgolette, come tu immagini di essere. Ma sei libero soltanto a patto di star lì, di essere tracciabile in tutti i tuoi comportamenti, in tutti i tuoi spostamenti, nell'utilizzo delle tue carte, dei tuoi documenti, negli spostamenti per strada sotto le videocamere. Caspita, un capolavoro. Però è questo. Prego. Sì, tutta una serie di cose. Sei tracciabile in modi assoluti oggi. Per non essere tracciabile dovresti vivere un'altra vita, diventare un pazzo paranoico, ce ne sono parecchi. E a volte uno ci va quasi quasi, sarebbe tanto una cattiva idea, però ad ogni modo diciamo che nel complesso questo esito è un esito decisamente di predominio strutturale, no? Per quanto, come abbiamo detto, il predominio strutturale è fallato anche da un punto di vista logico. Perché? Perché affermare che l'uomo è cattivo va bene, però ha delle conseguenze. No? Come abbiamo detto, se tutti gli uomini sono cattivi, perché c'è qualcuno che è meno cattivo degli altri e dovrebbe dirmi cosa fare? La domanda ovviamente la dobbiamo declinare secondo i tempi e renderci conto di quanto non siamo razionali. Perché? Perché inizialmente aveva un senso questo discorso. Perché? Perché c'era Dio che ti aveva dato i libri, le tavole, i miti, i racconti, quello che volete, e quindi Dio giudica e Dio è la terza parte perfetta. Quindi se c'è qualcuno cattivo, lui lo punisce, se c'è qualcuno buono, pochi, li porta in paradiso, come abbiamo visto. Funzionava talmente male che ci abbiamo dovuto mettere il purgatorio, perché sennò non tornavano i conti. Quindi, fatto questo però, ok, ma mentre questa cosa poteva avere appunto senso sotto e in un'ottica di sfera religiosa che spieghi il mondo, quindi conferimento di senso al mondo da un'istanza religiosa, quando l'istanza religiosa decade e rimangono invece delle pretese oggettive, razionali, ciniche, disincantate e nostre, il senso non c'è più. A meno che tu non ti sia costruito come titolare di un sapere migliore grazie alla rivoluzione scientifica, tanto per dirne una, no? Può tornare comodo in questi casi, come vedete, guarda un po', i casi della vita. Allora, di fatto, noi abbiamo gente che si arroga il diritto di essere meglio di noi, pur proclamando il fatto che siamo tutti la stessa chiavica. E questo non ha senso. Ha senso dove? In un mondo che ha paura, di nuovo. Ma come vedete, di razionale e di logico non c'è nulla. Tu hai paura e ti stai educando altrettanto da migliaia di anni a fuggire dalle tue responsabilità. La struttura è perfetta per i codardi, La struttura è perfetta per gli spaventati, la struttura è perfetta per i miti, la struttura è perfetta per chiunque, tranne che per quelli che vorrebbero fare qualcosa. Per quelli che non sono d'accordo, per i dissidenti, per gli antipatici, per i joker della situazione, quello che volete, però di fatto questo è. La struttura, tra l'altro, come abbiamo visto, non è in grado, altrettanto logicamente, di spiegare il cambiamento. Cioè, se dovesse vigere la struttura, noi dovremmo stare ancora con i signori con i pizzi che escono dalle maniche, quelli che si genuflettono, quell'altri che zappano la terra, arrivederci e grazie, lì dovremmo stare, perché non c'è un principio di cambiamento, la struttura riproduce l'esistente, ma mica lo cambia. Allora, se c'è stato cambiamento e se oggi addirittura, sulla scorta di Simmel e di tanti altri, possiamo dire che l'immagine, la figura del tempo è quella del cambiamento, c'è qualcosa che non quadra, credo che ve ne rendiate conto tutti. È piuttosto evidente, da una parte prometti stabilità, dall'altra la togli. Come funziona sta cosa? Non regge, tant'è che appunto il mondo. Dimmi. Ah, sembrava un... Ah, ok. Ok, ci siamo fin qui? Sicuri? Dubbi? Se non oggi, no? Come si dice nei matrimoni, oggi, ora o mai più, nel senso che poi dopo di che, se Dio vuole, non abbiamo ulteriori occasioni. Allora, quindi, la struttura si fonda su questa questione del tutto non razionale, del fatto che noi abbiamo paura, che è umano, per carità, assolutamente, tutti abbiamo paura, è normale. Bisogna vedere come la usi la paura, non so se avete sentito in tutti i vari serial del pianeta, no? C'è sempre quello che domanda all'eroe, ma tu non hai mai paura, e quello dice, no, io mi cago sotto regolarmente. Però continua a fare le cose, quello è il punto, non è che c'è un momento in cui non hai paura, c'è un momento in cui hai paura ma continui ad agire, è un momento in cui hai paura e lasci stare. Fondamentalmente l'idea è quella, ma aver paura è una delle nostre caratteristiche di base. Perché? Perché noi siamo i famosi mortali all'improvviso di prima, quelli di cui abbiamo parlato con Bulgakov, perché noi siamo esseri umani, no? Esseri umani che non hanno nessuna garanzia di continuità, che non hanno nessuna garanzia di ma continuità direi che è un buon termine, ma anche stabilità, che scommettono regolarmente sull'oggi, sul domani, no? Quelli che fanno come se ci fosse necessariamente un domani, una prossima estate, un prossimo Natale, tutte queste belle cose. Ma noi dentro lo sappiamo benissimo che non è vero, che non è così ovvio. Poi, per carità, ringraziando Dio, una gran parte dei casi funziona. Però il dubbio è lì. No? Il famoso momento di notte in cui ti fai le famose domande della Logical Song dei Supertramp e guardi il tuo compagno e ti viene un cuore così perché dici quanto durerà. Quello è lì. Non puoi far finta che non ci sia. Quindi quelli siamo. Sarebbe carino che cominciassimo a capirci per come siamo, perché sarebbe probabilmente un po' meglio il modo di vivere, invece di questi superomismi del cazzo con i quali abbiamo gente che vuole vivere fino a 130 anni, poi dopo rimaniamo immortali nella rete, tutte queste cose, per carità di Dio. Vabbè, ad ogni modo. Quindi la struttura, come abbiamo visto, si impone per ragioni che non hanno nulla a che fare con la ragione, per quanto si spacci come tale, e qui, come vedete, c'è una evidente figura paretiana, no? Le famose derivazioni di Pareto sono queste. Il fatto che io ti racconti che sono qui per questo, questo e quest'altro motivo, come dice sempre Guzzanti, ma poi di fatto non è quello. Il motivo è che tu hai paura e io ho paura. E avere qualcuno che ti dica sta tranquillo, ci penso io, fa il suo porco effetto. Anche se ha fatto un cazzo in barattolo come Putin, no, tanto per continuare con la nostra quotidianità, Putin si sta facendo riconfermare per il 24esimo anno di fila. No, 24. È alto così. Però va in giro a spalare la paglia esattamente come il nostro Mussolini, che era alto così pure lui, quindi deve essere una questione proprio di, evidentemente, di desiderio di rivalsa, non so, boh, ci sarà qualcosa tutto. E poi ne parla uno che non è una torre, quindi figuriamoci. Però, ad ogni modo, il punto centrale, come dicevamo, è questo. La struttura trionfa perché contro ogni ragionamento logico soddisfa delle esigenze profonde che purtroppo non si affrontano. Il grande problema è lì, noi non affrontiamo questi temi, facciamo come se fossero già risolti, però rimangono lì e suppurano e ci fanno comportare in certi altri modi, coerenti con la struttura. Ok, direi che facciamo un break e poi cominciamo con gli autori. Coloro che scelgono la struttura come principio esplicativo e oggetto privilegiato della sociologia. Il primo è Emil Durkheim, come abbiamo detto più volte, che è di conseguenza considerato il padre dello strutturalismo. Strutturalismo, quindi l'accento posto sulla struttura, sulle caratteristiche della struttura, sulle leggi della struttura, su come dire, una prospettiva estremamente positivistica per molti versi, che mira in qualche modo a ottenere il perfetto sapere di dominio sul mondo, no? Una delle citazioni di Durkheim tipiche è quelle: verrà un momento in cui potremo tenere il mondo in una palma di mano e sapremo tutto quello che accade. Quindi il modello di conoscenza correlato con questo tipo di impostazione è quello di un sapere scientifico, come lo conosciamo da 300 rotti anni, che continua progressivamente e incessantemente a migliorare le sue capacità e le sue tecniche di indagine e di spiegazione fino a rivelare il tutto. Quindi l'uomo in prospettiva sarà il padrone del mondo, no? L'idea della terra in palmo di mano di fatto è quella. Una delle questioni centrali, come abbiamo visto, di Durkheim ha anche a che fare con quella che chiamiamo sociologia della conoscenza, ovvero sia con una rilevazione di coincidenze piuttosto significative che orientano il suo interesse, no? Come abbiamo detto, vi ricordo, Weber è il primo a sistematizzare questo ragionamento dicendo: sì, per carità, il processo scientifico è oggettivo, però l'atto di scelta dell'oggetto di studio rimane soggettivo, non è spiegabile con pretese oggettive, con pretese scientifiche, e va denunciato, nel senso che la correttezza vorrebbe, come dice Weber, che io dicessi perché sto studiando la povertà, le scarpe, lo smog o le vibrazioni dei cellulari, perché almeno quello che poi legge quello che io scopro si dà una regolata, no? Perché bisogna tarare in qualche modo, come dicevamo poco fa, chi fa certe scoperte, perché le fa e via discorrendo. Quindi Weber, pur essendo un metodologo, un sostenitore dell'indagine scientifica, della conoscenza scientifica rigorosa, con tutti gli aggettivi che volete, sa benissimo che può essere in qualche misura utilizzata contro le sue finalità elettive. Tant'è che Weber è anche un altro che dice: è importante anche il fallimento. No, non devi necessariamente avere successo perché il processo scientifico vada avanti. Se tu formuli un'ipotesi e poi attraverso il tuo processo di ricerca non la verifichi, è altrettanto importante che se tu l'avessi verificata. Quindi non, no? Perché? Perché Weber sa benissimo anche lui che quando tu fai una ricerca per ragioni che non sono squisitamente cognitive, ma la fai perché c'hai un committente, per esempio, che vuole che tu scopra qualcosa, se quella cosa non la scopri è un problema, perché tu non sei libero nel momento in cui stai facendo quella ricerca. Quindi, di nuovo, il problema del conoscere scientifico come conoscere oggettivo è un alibi, un colossale alibi, spesso e volentieri. Allora, quindi Durkheim, perché in linea di massima potremmo immaginare che si dedichi a questa ricerca di stabilità, che ponga l'accento sull'importanza della stabilità, della continuità, della coerenza e via discorrendo? Perché Durkheim nasce in Alsazia-Lorena, come abbiamo detto, e nasce in Alsazia-Lorena in un periodo in cui l'Alsazia-Lorena un giorno era francese e un giorno era tedesca, era terra di conquista costante, e quindi, insomma, bene o male, diciamo che per ragioni biografiche, probabilmente Durkheim ha una, come dire, prospettiva un po' orientata nei confronti di ciò che è importante. Dal suo punto di vista, come dicevamo, comunque il sistema, la struttura, lo Stato sono più importanti dei singoli. Tant'è che Durkheim è anche un olista, come nelle tante coppie di opposti con le quali descriviamo i nostri autori e le varie correnti del pensiero sociologico. L'olismo predica, sostiene la maggior rilevanza dell'insieme nei confronti del singolo componente. Ed è ovviamente di conseguenza contrapposto all'individualismo, che invece è il viceversa, ovvero sia l'individualismo predica la rilevanza dell'individuo contro qualunque altro tipo di raggruppamento o istanza valoriale. Quindi Durkheim, nell'ottica appunto dell'interesse della società, dell'interesse della struttura, dell'interesse del gruppo, dell'interesse generale, potremmo dire, che ovviamente lo rende anche piuttosto interessante come autore, perché noi abbiamo ben presente cosa porti con sé invece l'individualismo col quale ci siamo cimentati fino ad oggi. Ma ad ogni modo, insomma, in nome di questa serie di questioni avanza una serie di ragionamenti e descrive quelle che secondo lui saranno le linee di sviluppo della società nel XX secolo, perché è a cavallo del XX secolo, tra il XIX e il XX anche lui, e le descrive evidentemente in un'ottica che accentua l'importanza della regolamentazione, della normativa, della dirigenza in qualche misura, della centralizzazione dello Stato, in questo è anche molto francese, evidentemente. Attraverso una serie di strumenti che sono molto noti, con i quali ci siamo già confrontati. Per esempio, il problema della differenziazione sociale è al centro del suo lavoro, della divisione di travail social, è una delle sue opere più importanti, e dove si teorizza, come abbiamo detto, un doppio modo di solidarietà, una doppia figura di solidarietà che non a caso viene scelta come oggetto del contendere. No, le scelte di Durkheim, sia il suicidio che la solidarietà, che tutti questi bastioni dell'argomentazione dell'avversario, si prestano bene ad essere, conquistati da parte del suo pensiero a supporto dei suoi punti di vista e delle sue modalità. Che cosa dice Durkheim di fatto? Perché discute di solidarietà? Perché nel suo discutere di solidarietà, soprattutto riferita all'attuale, quindi la solidarietà organica, mette in luce cosa? Il fatto appunto che ciascuno dipende da tutti gli altri. Non c'è una libertà individuale, no? Sei la solidarietà organica, si tratta di riconoscere cosa? Che tu puoi fare il tuo lavoro perché qualcun altro fa delle cose che a te servono e quindi tu in qualche misura sei costantemente connesso agli altri e fai parte di un organo, di un corpo. No, si chiama solidarietà organica esattamente in questo senso, nel senso che ognuno fa una parte del lavoro che però serve al tutto perché questo tutto possa prosperare e continuare. Quindi, come vedete, non è un è tutto tranne che un ragionamento individualista, perché a quel punto, cioè, ognuno fa quello che gli pare, arrivederci, grazie, no? Dopodiché vediamo che succede, soltanto i migliori resistono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui, come vedete, la prospettiva è un tantino diversa. Differente in qualche misura è la solidarietà meccanica, che è quella precedente, in qualche modo primordiale, per cui che succede? Che di fatto ognuno è scambiabile con tutti gli altri, perché le funzioni, ciò che fanno, per esempio i cacciatori e raccoglitori, è semplice, quindi non c'è bisogno di fare queste grandi divisioni. Che succede? Che col progredire della cultura invece appunto ciascuno pian piano si specializza. Quindi, come vedete, l'andare del pensiero durkheimiano è perfettamente moderno, no? La specializzazione e poi l'iperspecializzazione di cui parla in seguito Morin, però è nell'ordine delle cose, ci dice Durkheim. Mano a mano che la cultura oggettiva si rende più complessa, che le scoperte aumentano, che i filoni di specializzazione crescono e nascono, a un certo punto ognuno deve pian piano specializzarsi sempre di più in qualcosa, perché non è più pensabile che ci sia questa competenza generalizzata che ci permette di vivere. Questo, da un'altra parte, il problema della regolamentazione e dell'orientamento. Quindi, secondo Durkheim, nella gran parte dei casi gli uomini non sono in grado di fare scelte autonome. Devono essere guidati, tanto da ipotizzare una delle quattro figure del suicidio, il suicidio anomico, ovvero sia il momento in cui, in mancanza di queste direttive, l'essere umano si ammazza, perché non ha nessuna capacità autonoma di orientamento, nessuna capacità autonoma di scelta, e deve essere di conseguenza costantemente accudito, costantemente guidato, costantemente redarguito se del caso, ma mai lasciato da solo, perché nel caso che queste norme dovessero non esserci più, probabilmente si ucciderebbe. Caso limite, anomia, ma dal punto di vista durkheimiano. Anomia dal greco, mancanza di norme, è esattamente questa condizione. In qualche modo limite, nel senso che non si è mai testimoniato, come abbiamo detto, nella prassi storica, questo, no? A meno che non consideriamo le norme soltanto per un certo tipo di, per una certa tipologia, nel senso, norme formali, potremmo potrebbe capitare una situazione nelle quali le norme formali non siano più verificate né funzionanti, crolli di stati, disastri, conflitti, attentati di grande di larga scala potrebbero portare il sistema a non funzionare più. Ma noi abbiamo anche detto che a fronte di questa mancanza di norme formali noi abbiamo comunque un corredo enorme di norme informali che supplirebbe, come abbiamo visto nella storia anche recente. Come vi ricorderete, abbiamo parlato della guerra in Iraq nel momento dell'abbattimento del regime di Saddam Hussein e quindi dell'annullamento del quadro normativo vigente. Prontamente la società torna al sistema precedente, quindi di fatto appunto è difficile immaginare un caso in cui non ci sia nessuna nessun modo di orientare il proprio comportamento, manco precedente, manco limbico, in qualche modo, e via discorrendo. Quindi probabilmente Durkheim si riferiva al livello, diciamo, di regolamentazione statale, quindi norme, regolamenti, leggi formalmente adottate, prescritte e via discorrendo. Il concetto di anomia però è un concetto che ha una storia molto più lunga e articolata del semplice, tra virgolette, utilizzo durkheimiano, che, come appunto vedete, utilizzava i concetti e gli strumenti per supportare il suo punto di vista e dire: guardate, la sociologia è questa, la sociologia studia la struttura, la sociologia ha a cuore l'ordine, la sociologia deve fare in modo che i soggetti possano vivere una vita regolata, prevedibile, tranquilla, priva di sorprese e tutte queste cose che conosciamo piuttosto bene. Il pensiero di Durkheim si presta molto bene ad essere utilizzato come fondamento del pensiero di un altro gigante del pensiero sociologico, americano stavolta, che si occupa in larga misura del trasferimento della sociologia europea negli Stati Uniti, perché la sociologia nasce appunto in Europa, come abbiamo detto, ma poi viene trasferita con un certo successo, relativo successo, oserei dire, negli Stati Uniti, per opera di una serie di personaggi piuttosto interessanti. Buona parte della scuola di Chicago nei primi anni del Novecento raccoglie, accoglie sollecitazioni di studiosi diversi da Durkheim, tipo Simmel, tanto per dirne uno, che è uno dei più importanti nei riferimenti americani, perché viene cooptato già da Albion Small alla fine dell'Ottocento, tradotto, presentato. C'è una lunga scuola simmeliana negli Stati Uniti che ha preso strade altre rispetto a quelle continentali europee, ma comunque, insomma, Simmel è una delle grandi figure di riferimento, ma non per Talcott Parsons, il che, devo dire, dal mio punto di vista è decisamente un segno, una badge of honor, direbbero gli inglesi, è una medaglia al valore, nel senso che Parsons, per fondare di nuovo il suo punto di vista, perché come vedete il grande lavoro che ogni volta devi fare è quello di dare un supporto a quello che dici, perché non è che ti puoi presentare tu per i picchi e dici: oh, ho avuto un'idea, insomma, sarebbe carino, ma non funziona. Quindi tu devi in qualche modo, nel bene o nel male, intestarti delle eredità. E scusatemi, Parsons lo fa, come dire, presentando agli Stati Uniti un campionario di studiosi europei che secondo lui, come dire, gli hanno dato le basi su cui affermare ciò che lui afferma. C'è anche Pareto in tutti questi, ma non c'è Simmel. Non c'è Simmel non per caso, nel senso che lui l'ha scritto il capitolo su Simmel, solo che non gli era venuto bene, alla fine ha detto: vabbè, famo conto che non c'era Simmel, leviamolo di torno. Perché? Perché Simmel, evidentemente, con i suoi concetti come Wechselwirkung, eccetera, eccetera, azione reciproca e via discorrendo, era un po' complicato da inserire in un'ottica molto strutturale, molto strutturalista come quella che si stava prefiggendo Parsons, che però, se vi ricordate, come fine avrebbe avuto quello di coniugare struttura ed azione. Se vi ricordate, quando abbiamo letto la definizione di struttura di Parsons, la definizione di struttura di Parsons mirerebbe a come dire, equivalutare anche l'azione. Poi di fatto non ci riesce, perché, se vi ricordate, cosa dice? Che tu agisci all'interno di strutture e modelli di comportamento già preesistenti, quindi di fatto non agisci, o perlomeno non agisci nell'ottica con la quale i teorici dell'azione intendono il termine. Allora Parsons, diciamo che arricchisce, però comunque si pone il problema del mutamento, si pone il problema dell'evoluzione delle strutture, ha più o meno le stesse necessità di Durkheim, perché Parsons si trova ad agire negli Stati Uniti nel momento in cui gli Stati Uniti stanno ricevendo ondate di immigrazione enormi, No, e quindi hanno un problema di integrazione, si chiedono come facciamo a far diventare americani il contadino polacco delle ricerche sociologiche di base, i nostri contadini, siculi, calabri, i veneti, tutti quelli che partivano e arrivavano lì senza una competenza, senza una lingua, senza un'idea, perché arrivavano da contesti che con gli Stati Uniti non hanno nulla a che vedere, no? Gli Stati Uniti sono la patria della modernità per molti versi, quindi c'erano le aziende, c'erano le macchine, c'erano le fabbriche, c'era l'idea di Dio, qui arrivava gente che invece partiva dalle capre polacche e arrivava là direttamente. Insomma, era una situazione abbastanza complessa, tant'è che, come credo abbiamo accennato, anche il famoso taylorismo in quest'ottica è stato estremamente utile, con tutto che una serie di ricadute devastanti sui soggetti, però di fatto permette di far diventare parte del processo produttivo immediatamente persone che altrimenti non avrebbero avuto nessuna possibilità di guadagnarsi il pane. Perché il contadino polacco, una volta che gli dici devi fare così, quello lo fa. Come se vi ricordate i tempi moderni di Charlie Chaplin, non è che devi spiegare, non te devi far comprendere, non devi insegnare nulla, quello poi ha tempo di apprendere, di inserirsi, non è che gli fregasse niente a te, però vabbè. Di fatto le conseguenze poi sono state quelle. Ad ogni modo, quindi anche Parsons ha un problema che è un problema dell'integrazione, problema della stabilizzazione della nazione e della sua, come dire, del suo arricchimento culturale attraverso questi nuovi, queste nuove migliaia di membri e via discorrendo. Quindi, di nuovo, come vedete, se Durkheim da una parte aveva il problema del territorio di scontro, Parsons ha un problema di raccolta e combinazione di elementi eterogenei. Il modello che in qualche misura lo ispira, che ha continuato a funzionare a lungo, è stato quello del melting pot, che forse avrete sentito nominare, ovvero sia il calderone all'interno del quale butti tutte queste cose appunto diverse e differenti, mescolando ottieni una nuova miscela che è l'uomo americano. È obbligatorio riconoscere che non ha funzionato neanche a calci il melting pot negli Stati Uniti. Tanto da essere passati a un'altra immagine, perché come vedete poi le immagini tornano tutte sempre, quindi saremmo alla salad bowl, ovvero sia l'insalata mista, dove tutti quanti gli elementi mantengono la loro identità, però si miscelano in un equilibrio di gusti e di sapori, che vale la pena di consumare. Ora non so quanto non ci si strozzi attualmente con la salad bowl americana, però di fatto ancora siamo alla ricerca del modo di far convivere una serie di identità culturali forti. Saprete che, per esempio, la comunità spagnola al momento sta diventando più importante della comunità inglese, tanto che ci sono anche dei cambiamenti linguistici, no? C'è questa nuova lingua che si chiama Spanglish, che è un misto tra spagnolo e inglese. Ci sono altre minoranze che comunque sono minoranze fino a un certo punto, anche perché i famosi bianchi cattolici, no, come protestanti, bianchi protestanti, mi ricordo, ma insomma, WASP, sono sempre più la minoranza e sono sempre meno disposti ad esserlo, tant'è che Trump è lì non a caso, quindi, insomma, ci sono tutta una serie di processi ancora in atto su questo fronte piuttosto significativi. Allora, ai fini di questa integrazione, ai fini di questo discorso, Parsons svolge e, come dire, orienta un po' diversamente il discorso durkheimiano e lo arricchisce della funzione, no? Il funzionalismo. Ecco perché arriviamo allo structural funzionalismo. Non solo tu sei parte di una struttura, ma al suo interno svolgi una funzione, che appunto tende a farti diventare parte integrante della questione, tende a farti recepire al suo interno, ma devi svolgerla come ti viene detto. Evidentemente, no? Se vi ricordate, appunto, se vi andate a rivedere la definizione di struttura di Parsons, è già tutto lì per molti versi. Quindi, tra Parsons e per esempio il taylorismo o organizzazione scientifica del lavoro c'è grandissima affinità, non casuale, evidentemente. Allora, qual è il problema? Che anche Parsons, come tutti i fondatori, ovviamente non riesce a seguire proprio tutti gli aspetti della questione e mette. Fa una serie di affermazioni che non sono realistiche, no? Per esempio il fatto che tutti abbiano una funzione, che queste funzioni siano tutte positive. Per carità, molto bello immaginarlo, però se guardi il mondo ti rendi conto che poi non funziona. Arriva il personaggio di maggior rilievo, secondo me, di questa filiera di pensiero, che è Robert Merton, King Merton, che dà una serie di rivisitazioni e ritarature di alcuni concetti molto importanti, sia di Durkheim che di Parsons, rendendole di fatto, rendendo degli strumenti utili anche per noi. In qualche misura Merton è parte di un pantheon che merita di essere approfondito. Merton ha avuto una serie di idee, anche lui, come dire, molto di frontiera fino a un certo punto, insomma, nel senso che Merton parla di serendipity, e che è un concetto estremamente poco scientifico per molti versi, molto vicino a quello che diceva Fesolia e quello che dico anch'io, nel senso che serendipity è il trovare non cercando, no? Viene da una serie di fiabe persiane molto interessanti. È il famoso serendipo, chi si trova. Ed è un po' un concetto zen, in qualche misura. È un modo di interpretare le questioni, i processi che formano e informano la società, in un'ottica non esclusivamente razionale e strumentale, che invece è in qualche modo il brand, il marchio del pensiero sia di Durkheim che di Parsons, in qualche modo, secondo me, lo stigma, nel senso che non tutto all'interno della società è funzionale. Abbiamo visto che se noi ragioniamo in quest'ottica da homo economicus, per cui tutto ciò che noi facciamo ha esclusivamente e soltanto fini strumentali, non ci riconosciamo più, perché noi nella gran parte della vita facciamo cose che non sono strumentali. Le facciamo per fare un piacere a qualcuno, perché fanno piacere a noi, perché capita che si facciano. Ma se dovessimo effettivamente fare un minimo di autoanalisi e dirci, ok, dov'è che sono stato perfettamente strumentale nell'ultima settimana, non so quanto riusciremmo a dar conto della nostra ultima settimana in quest'ottica, no? Quindi Merton, per esempio, appunto dice questo: sì, è vero che ognuno fa qualcosa, però queste funzioni non sono tutte quante integrate, positive, collaudate e funzionali. Ci sono anche delle disfunzioni. Ci sono anche delle funzioni che servono scopi diversi, tant'è che Merton, per esempio, parla dello scopo esplicito e dello scopo latente. Uno dei famosi esempi è la danza della pioggia degli indiani Hopi, che fa un po' il paio con le lettere dei contadini polacchi. Abbiamo alcuni stereotipi, diciamo, in sociologia che tornano, però insomma sono abbastanza utili per spiegare alcuni punti. Qual è la cosa, l'osservazione? Perché chiaramente sia Durkheim, anche molto, che lui si rifanno ampiamente alla letteratura antropologica, non soltanto a quella sociologica, perché pur essendo degli specialisti, comunque non praticano in modo coerente questo tipo di specializzazione. Gli epigoni sono diventati quelli che leggono soltanto quello di gente che la pensa come loro, ma loro no. Quindi, nel ragionamento sulla figura dell'imbroglione, per esempio, sulla figura della danza degli indiani Hopi, cosa consta da Merton? Che la danza degli indiani Hopi ha una finalità esplicita, che è quella di far piovere. Però di fatto serve un'altra funzione, che è quella di rinsaldare il gruppo, e qui c'è molto di Durkheim anche. Dell'ultimo Durkheim in particolare, perché anche Durkheim, come tutti i grandi autori, arriva a una parte, un momento della sua vita nel quale probabilmente non è manco più d'accordo troppo con se stesso, tant'è che comincia a studiare degli argomenti e dei temi che non sono molto durkheimiani. L'ultima, perlomeno come ce li aspetteremo, l'ultima fase del pensiero di Durkheim è quella dedicata al pensiero religioso, quindi le forme elementari delle vite religiose e tutta un'altra serie di lavori, nelle quali compaiono dei concetti che sono abbastanza complicati da utilizzare in una chiave positivistica o scientifica, un po' come il carisma di Weber, il disincanto, il politeismo dei valori, sono tutti il mana di Durkheim, è qualcosa che non è definibile, non è misurabile, non è comprensibile nell'ottica strettamente scientifica e oggettiva che veniva proposta, ma è lì, no? Anche lì è come un progressivo rendersi conto del fatto che i propri schemi, i propri letti di Procuste sono un po' troppo cari, e quindi bisogna in qualche modo recuperare qualcosa di tutto ciò che si è lasciato per strada. E quindi, appunto, Durkheim si dedica con molta attenzione allo studio della religione e comincia a individuare una serie di valenze della religione, che non sono quelle su cui si fonda il pregiudizio corrente, che è poi il pregiudizio illuministico in larga misura. Ma si rende conto appunto del fatto che i momenti religiosi, i momenti di reliance, direbbe Mafesoli, che infatti riprende molto Durkheim di questa parte, no? I momenti di ebbrezza, i momenti di condivisione, i fondamenti dell'etica e dell'estetica, per capirsi, sono quelli che rigenerano il tessuto sociale. Quindi parla di effervescenza sociale, non te l'aspetteresti mai da Durkheim, l'effervescenza sociale. Però è esattamente quello che descrive Merton nel momento in cui dice: sì, la festa serve, si dice che serve a far piovere, poi poi di fatto non funziona da questo punto di vista, però il motivo vero per il quale si fa la festa è esattamente rigenerare i rapporti, le relazioni, quella che Maffesoli chiama la potenza sotterranea che tiene in vita il gruppo, no? Questo è il punto. Quindi anche Durkheim si rende conto che al di là del potere, al di là delle regole, al di là delle norme, c'è qualcos'altro che costituisce l'ancora, il fondamento, la base di un gruppo, ed è una consapevolezza non razionale, una consapevolezza emotiva, una consapevolezza estetica, qualcos'altro. Merton mette in luce esattamente questo discorso con la sua analisi delle funzioni latenti. Potremmo di nuovo, come dire, applicare le categorie paretiane, perché di fatto anche qui siamo di fronte a una derivazione, cioè anche se funziona al contrario per certi versi, nel senso che quello che viene presentato come realtà oggettiva è di fatto una facciata, no? Perlomeno immaginiamolo sia, mentre la realtà significativa è quella latente della quale non hanno granché consapevolezza tutti, e questo varrebbe per una lunga serie di, per esempio, processi religiosi, non so, per esempio le iniziazioni, tutto ciò che ha a che fare con i misteri eleusini e tutte le varie i vari credi esoterici, cioè tutto questo procedere per tappe, prese di consapevolezza, in qualche misura predica una discrepanza tra realtà e fondamento, no? Quindi potremmo arrivare lì. Ad ogni modo, Merton, tra le altre cose, rivisita il concetto di anomia, giusto appunto, e lo trasforma radicalmente, nel senso che sopprime la questione dell'assenza di norme e parla invece di non congruenza di strutture, perché Merton comincia ad avere una prospettiva sulla società che è largamente condivisibile, devo dire la verità, nel senso che se non la si assolutizza è in grado di descrivere buona parte di ciò che vediamo. E tutto questo ha a che fare col modello di successo e con la capacità di guidare il gruppo sociale verso dei fini stabiliti da altri, che in qualche modo è l'azione politica, per altri versi. Che vuol dire questo? Vuol dire che, dice Merton, è importante dire alla gente cosa deve fare. Questo ovviamente, nell'ottica di cui abbiamo parlato per tutto il corso, non è granché accettabile, però realisticamente bisogna prenderne atto. Come abbiamo detto, è un problema di cultura soggettiva. Fin quando la tua cultura soggettiva non è tanto sviluppata da permetterti di perseguire ciò che ritieni importante per te, famoso conosci te stesso, tu hai bisogno di un aiuto. Per molti versi è la stessa cosa che dice Simmel quando parla della moda. Perché dice Simmel la moda è importante? Perché mi permette di, come dire, vestire dei panni che sono accettabili da tutti, pur percorrendo io un percorso eterodosso, mi protegge. In qualche misura, in questo senso, l'idea mertoniana di strutture dei fini e strutture dei mezzi è molto interessante, nel senso che il modello di successo di fatto viene incontro a coloro che non hanno idea di cosa fare, coloro che non sanno chi sono, non sanno cosa vorrebbero avere dalla vita, non sanno come dovrebbero comportarsi. Allora a questi, o in primis o comunque in toto, viene offerto qualcosa da fare. Allora guarda, se tu fai questo lavoro sarai di prestigio, avrai le belle donne, avrai gli oggetti, avrai le case, le macchine, eccetera, tutta la famosa storia dei Jones americana. Ed è questo il modello di successo, e per quanto non mi piaccia doverlo ammettere, vedo una sua efficacia a tutt'oggi, anzi pure troppo, se vogliamo, questo potrebbe essere un problema, no? Per cui è importante la capacità di indirizzo, anche perché appunto attraverso la manipolazione o comunque la modifica del modello di successo, una classe dirigente che sappia cosa vuole può orientare, no, risorse del proprio ambiente in certe direzioni. Può dire: guarda, oggi come oggi è molto importante che tu lavori nell'ambiente, cosa che sarebbe molto carina, per esempio, e tutti quelli che non sanno dove sbattere, ah, però l'ambiente non è una cattiva idea, quasi quasi vado a fare questo, vado a fare quello, perché poi ottengo prestigio, perché poi posso mettere in atto dei processi di mobilità ascendente, perché poi ottengo delle maggiori risorse economiche ed opportunità, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo fin qui? Quindi il modello di successo è uno strumento di indirizzo, su questo non c'è niente da fare. Quello su cui dobbiamo discutere al limite è se vederlo in un'ottica at-at o in un'ottica out-out. In che senso? Nel senso che il modello di successo va bene fino a un certo punto, no? Perché dovrebbe anche poter essere per certi, almeno per una parte della popolazione, un primo step attraverso il quale cominciare a rendersi conto se si è o meno d'accordo con quello che esso propone. Poi si può discutere, però insomma ad ogni modo, di fatto qual è il problema però, dice Merton? Che una volta che io ho proposto il modello di successo, quindi ho messo a punto una struttura dei fini, devo anche mettere a punto una struttura dei mezzi coerente. Ossia, in altre parole, devo far sì che tu possa realizzare il modello di successo. Se no, ottengo il risultato opposto. Quindi che cosa significa questo? Vuol dire creare occasioni, opportunità, modalità d'azione coerenti col modello di successo che permettano, almeno a livello teorico, a ognuno di pensare di poterlo realizzare. Ok? L'anomia, dice Merton, compare nel momento in cui queste due strutture non sono coerenti, ovvero sì, io ti dico devi diventare questo, ma non ti dico come, che è esattamente il nostro oggi. No? Vi ricordo che noi abbiamo selezionato alcuni tratti del modello di successo corrente che sono del tutto insanzionabili, non sono ottenibili, no? Noi dobbiamo essere belli, giovani e ricchi e non c'è modo di diventare nessuna delle tre cose attraverso un qualche genere di percorso predefinito. No, di fatto questo è il modello, arrangiati, arrivederci e te ne vai. Chiaramente questa cosa purtroppo non funziona, no? Perché il senso del modello di successo, oltre a indirizzare l'azione soggettiva, qual è? È quello di permetterne il riconoscimento. Vi ricordo che buona parte delle nostre preoccupazioni anche oggi si fonda sull'essere riconosciuti dagli altri per il proprio valore o addirittura per molto di più, no? Come ben sappiamo. Quindi, mentre oggi in larga misura questo riconoscimento accade online attraverso valutazioni di credito sociale in Cina o attraverso i like, i retweet e tutto il resto, nella normalità delle cose come erano precedentemente, questa cosa si chiamava prestigio, ovvero sia era un riconoscimento pubblico delle proprie qualità professionali, umane, politiche, quello che volete, lavorative, eccetera, eccetera, e dava una quota di autorevolezza. In qualche modo è importante il modello di successo perché? Perché se tu incarnavi il modello di successo, gli altri lo avrebbero riconosciuto e ti avrebbero di conseguenza rispettato per il tuo aver avuto successo. Questo modello di successo poteva essere il grande generale sotto Napoleone, poteva essere il grande teologo in Iran, quello che volete, ma comunque creava delle figure alle quali gli altri guardavano, no? In tutto quel processo di imitazione, replicazione, incrementazione di comportamenti, eccetera, che permette il buon funzionamento di una società. Il momento, perché questo accadeva? Perché appunto tu, per avere successo, avevi seguito una serie di step che erano verificabili, controllabili, rendicontabili per certi versi. Il termine inglese è migliore da questo punto di vista ed è accountability, cioè si poteva chiamarti a render conto del perché avevi fatto certe cose e quindi tu avevi successo in trasparenza, non c'era da discutere, era così. A fronte del nostro modello di successo questo non accade. Perché? Perché tu non sai mai come l'altro è riuscito a ottenere la ricchezza, la giovinezza, la bellezza. Sono genuine o sono artefatte? Sono opera di interventi esterni come la possibile chirurgia estetica oppure sono veramente quelle? I soldi dove li hai presi? Ecco, quindi che succede? Che anche se tu incarni il modello di successo e quindi in qualche misura fai parte dei famosi happy few che stanno in cima alla stratificazione qualunque forma essa abbia assunto, comunque sei esposto al dubbio, sei esposto al... come dire, alla verifica, sei esposto all'ludibrio, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi essere vittima di fake news, campagne d'odio, diffamazione, macchina del fango, no, tutte cose che immagino abbiate tutti abbastanza presenti. Ed è chiaramente strettamente connesso con questa anomia in chiave mertoniana. Perché se tu non dai degli strumenti chiari per ottenere un fine, chiunque può insinuare che tu quel fine l'abbia ottenuto con strumenti non chiari. No? E questo ovviamente alla tua immagine nuoce. Visto che la nostra è di fatto una cultura, una civiltà dell'immagine, oggi come oggi, vedete che sono dinamiche che generano una bella serie di problematiche. No? Pensate soltanto a il porn revenge, al bullismo online, pensate agli scandali che coinvolgono destra e sinistra senza fondamenti, spesso e volentieri, quindi poi le successive smentite giudiziarie che nessuno nota, no? Perché una cosa è dire, ah, quello è un porco, dove che, no, guarda, hanno detto di no, però nessuno ci fa caso. No, sappiamo bene che una delle leggi della comunicazione è che la smentita non ha mai lo stesso peso dell'accusa. Quindi è facile dopo smentire, il danno è fatto. Soprattutto in una situazione di volatilità del prestigio. Capito? E quello è il punto. Laddove il prestigio si costruisse ancora secondo alcune delle dinamiche e dei processi che avevano senso prima, sarebbe un prestigio in grado di resistere a questo genere di, come dire, dicerie o incursioni. Ma oggi come oggi è un prestigio che al primo colpo salta, che non ha un fondamento reale, è un prestigio che si è costruito anche lui nell'apparenza, si è costruito in una serie di processi che lasciano il tempo che trovano, e quindi passi dai 5 milioni di like ai 7 milioni di dislike come se niente fosse, ed è evidentemente una dinamica poco stabilizzante. Quindi vedete che la serie di paradossi che hanno a che fare con l'oggi è tutta rintracciabile in qualche misura in questo costante conflitto fra stabilità e mutamento. Perché da una parte si professa un interesse per la stabilità, ma dall'altra si pratica un mutamento che è fuori da ogni regola e controllo. E questo mutamento fuori da ogni regola e controllo non può che erodere qualunque tipo di stabilità. Questo l'ha già capito Marx, figuriamoci, no? Quando disse la famosa frase, alla quale poi si stanno rifacendo tantissimi nell'ultimo secolo e mezzo, che tutto ciò che è solido si sta disgregando e sta diventando aria, sta sfumando nell'aria. L'aveva visto bene Marx qual era l'esito di questi processi, no? Ed è uno dei motivi per i quali giusto appunto noi siamo così spaventati, perché pur avendo una richiesta costante di stabilità, questa richiesta di stabilità viene sbandierata ma non viene praticata. La prassi è tutt'altra, la prassi è il lavoro a tempo, la prassi è il precariato, la prassi è la mancanza di garanzie, la prassi è il cambiamento delle regole in gioco, sono tutte cose che con la stabilità non hanno nulla a che vedere. Io credo che sia Durkheim che Parsons avrebbero una specie d'attacco di cuore se si trovassero oggi a gestire questa situazione, perché è una situazione che è totalmente contraria rispetto a quelli che erano i punti che si sarebbero dovuti in qualche misura perseguire. Quindi insomma c'è da riflettere estensivamente a proposito. Ora, un'altra delle cose interessanti di Merton, che secondo me ha letto estensivamente Simmel, per quanto non mi ricordo se ce ne sono o meno tracce, dovrei andarmi a rivedere, è il discorso delle teorie a medio raggio e anche della circolarità dei processi di conoscenza. Ovvero sia, Merton riconosce che una concezione semplice di feedback, che è quella dello schema che mi fai vedere tu, lascia il tempo che trova, perché se anche tu lo accetti, ma in chiave meccanica, cosa accade? Che tu dici allora A ha effetto su B e B retroagisce su A. Fine. Le due frecce. Quello che diceva Simmel è altro, e quello che dice Merton anche è altro, ovvero sia che succede che questa retroazione cambia. E quindi A agisce di nuovo, ma in un altro modo, e questo il processo diventa un processo circolare. Quindi il processo di conoscenza si svolge in questi termini, dice Merton, che sono i termini della Wechselwirkung Immeliana, ovvero sia, sì, io studio un oggetto, l'oggetto retroagisce su di me, mi dà delle informazioni smentite, correzioni, e sulla base di questo il mio sapere cambia, io torno sull'oggetto con questa nuova consapevolezza e l'oggetto mi dà un altro feedback, ed è quindi costantemente un cerchio. È un processo. Questo è il punto, capite? La meccanica non tratta bene i processi, la meccanica va per momenti, va per step, va per fasi. Qui parliamo regolarmente di processi, nel senso che, perché vi dico che la sociologia è la scienza dei processi sociali, se la vogliamo in qualche modo etichettare a tutti i costi? Perché il farsi del sociale è un costante processo. È un costante ritorno, è un costante check, è un costante ritornare sulle posizioni. È una spirale, non è casuale che io trovi la formula e la figura della spirale cruciali per la comprensione sia dell'oggi che della conoscenza. Perché in tutti questi passaggi di torni e di ritorni, a un certo punto le cose cambieranno tanto da avere conseguenze diverse. Tutte le routine in qualche modo a un certo punto devono essere modificate, o quelle buone o quelle cattive, perché le routine sono a un certo punto degli stivaletti malesi che impediscono il cambiamento. Il cambiamento è intrinseco nel farsi anche della società. Ed è una cosa che la struttura non ha ancora ben percepito, perché richiede un approccio et tet. Nel momento stesso in cui tu costruisci qualcosa di stabile, stai ponendo le basi per la sua decadenza e il suo cambiamento. Non c'è un momento in cui una cosa è stabile e basta. Una cosa è stabile fino a un certo punto. Questo dovremmo averlo imparato. Sono 3.000 anni che vediamo che la storia si fa così, no? Tutto ciò che a un certo punto è importante, qualche tempo dopo, può essere 50, 100, 200, 1.000 anni, è polvere. Sarebbe il caso che ce lo ricordassimo. Che non è che non lo sappiamo, lo abbiamo testimoniato e ritestimoniato. Noi siamo quelli che pensavano di essere fuori da questo ciclo. Quando Fukuyama ha parlato della fine della storia, questo voleva dire, ovvero sia il mondo ormai è fatto così e così rimane. E da quando l'ha detto in poi è successo un finimondo. Quindi, no? Forse è il caso che si cominci a entrare in quest'ottica. È l'ottica processuale che è importante mettere a fuoco e comprendere, perché è esattamente la stessa che governa il nostro essere, no? Noi siamo quelli che a un certo punto cambiano, che ci piaccia o no, che lo vogliamo o no, anche contro le nostre dirette volontà cambiamo. Cose che adoravamo non ci piacciono più, piatti che adoravamo non li mangiamo più, cose che ci facevano schifo improvvisamente ci piacciono, persone sulle quali avremmo costruito il mondo non ci interessano più. È così che funziona. Mi spiace darvi cattive notizie, però è il modo di essere del mondo, il mondo funziona come noi, c'è un costante, una costante ricerca di equilibri che sono di volta in volta diversi. Questo ci dice il Tao, questo ci dice la coppia strutturazione nel momento in cui la interpretiamo in modo sensato, che ci sono dei momenti in cui prevale l'una e dei momenti in cui prevale l'altra. Quello che sarebbe interessante sarebbe ricordarsi qual è lo scopo di tutto questo, e lo scopo di tutto questo sarebbe il nostro benessere. Non il sistema economico, non gli affari di pochi, non gli scambi finanziari, questo dovrebbe essere strumentale. Lì abbiamo perso un po' la trebisonda, no? Perché questi processi, oggi come oggi, noi li orientiamo in vista dell'utilità di altri, che siano i famosi pochi che possiedono la grandissima parte delle risorse del mondo, o alcune particolari strutture, alcune particolari istituzioni. Sembra che tutto sia più importante del benessere dei gruppi. E invece il tutto nasce appunto dal permettere a un gruppo di ben vivere nel suo ambiente. Stop. Allora, se noi distruggiamo l'ambiente e non rendiamo nessuno in grado di ben vivere, mi sembra che stiamo sbagliando qualcosa. Insomma, questo è un po' il mio punto di vista in rapporto alla questione. Che ora è? 12 e 20. Ok, allora proseguiamo ancora un pochino, dopodiché andiamo a mangiare qualcosa che sarebbe cosa buona e giusta. Altri aspetti della questione strutturale funzionalismo chiarita, oppure abbiamo ancora dei buchi? Ci siamo? Ok. Allora c'è un'altra parte di Parsons che vi accennerò, pur non amandola particolarmente, che è il famoso schema Agile, sul quale abbiamo continuato a costruire la sociologia italiana fino all'altro ieri, e ancora c'è chi lo fa, per cui meglio saperlo in qualche misura. Cos'è lo schema Agile? A parte che è uno schema cartesiano, e questo direi che già ci permette di dire un sacco di cose, ma è tutto sommato un'idea sensata, nel senso che sono tutte idee intelligenti, purché non le si assolutizzi. Il momento in cui le assolutizzi diventano delle cose insopportabili, no? Chiaramente. Allora, cos'è? È una descrizione di quelli che sono gli aspetti importanti della vita di un gruppo e delle loro, come dire, conseguenze sulla vita del gruppo stesso. In due ottiche particolari: il gruppo deve in qualche misura resistere, no? Deve stare in qualche modo e deve progredire. Allora, le coppie che si definiscono fra questi quattro imperativi, che sono appunto definiti dalla parola, nell'acronimo Agile, che non so se mi ricorderò perché fa sempre la fine dei sette nani, me ne manca regolarmente uno, che sono adattamento, finalità. Oddio, questi che sono un'altra cosa. Ah, è così, conseguimento di scopi e finalità, latenza e integrazione. Top, me li ricordavo, perfetto. Allora, ecco, i rapporti fra queste dimensioni connotano le diverse società più in una chiave di conservazione, quindi di stabilizzazione, integrazione, rassodamento, se vogliamo usare un termine estetico che va molto per la maggiore, oppure in un'ottica di progresso, di cambiamento, di mutazione, eccetera, eccetera. Sono termini interessanti, evidentemente. Adattamento credo sia abbastanza evidente, nel senso appunto che Parsons, come vi dicevo, per quanto a me non piaccia, non è che fosse un cretino, anzi, voglio dire, chapeau. Per cui si rendeva benissimo conto del fatto che un sistema comunque deve adeguarsi a cambiamenti di contesto. Cioè, non c'è niente da fare, a meno che tu non viva da un'altra parte, ti rendi perfettamente conto. Per esempio, facciamo un esempio catastrofico: l'Australia dovrà adattarsi. No? L'Australia è in ginocchio. Non so se ve l'hanno detto. No, meno male, ogni tanto. Quindi, insomma, a parte la mattanza e il genocidio dei panda e dei koala, ma ci sono una serie di questioni anche molto interessanti da un punto di vista economico. Qui faccio veramente lo sciacallo funzionalista, ma i vigneti, gran parte dei vigneti australiani è andata in fumo. La nostra industria vinicola si straccerà le vesti per questo, dubito, però vedete che ci sono una serie di questioni che implicano grossi ripensamenti anche in chiave macroeconomica, in chiave di abitudini, in chiave di modalità di vita, in chiave di ripercussione sugli eventi di tutto il pianeta, perché perdere milioni e milioni di alberi non è che è un problema solo degli australiani, spero che l'abbiamo capita sta cosa. Cioè, ecco. Ci mancava, visto Bolsonaro che continua a non morire, mi spiace sta cosa, non so se mi citeranno per averlo detto, ma poi prima gli hanno sparato e ci hanno fatto, poi andare a cascazzo. Pare che debba rimanere lì per forza, così può bruciare l'Amazzonia in santa pace. Ad ogni modo, quindi, da una parte abbiamo lui, dall'altra abbiamo i canguri e tutto il resto, abbiamo fatto un filotto di quelli che non finiscono più. Ad ogni modo, detto questo, il problema dell'adattamento è evidentemente un problema di, come dire, stabilità. Tu devi poter in qualche modo resistere e adattarti. Il termine corrente dell'oggi, che guarda caso comincia a diventare molto, pure troppo diffuso, è resilienza. L'avrete sentito, immagino, nominare. È una di quelle parole che se le metti come chiave, parole chiave in un progetto qualsiasi ti danno i soldi senza sapere manco che gli hai chiesto, perché piace tanto, che noi funzioniamo così. Forse vi verrà da ridere, ma purtroppo è esattamente questo. Se tu fai un progetto di ricerca, devi sapere quali sono le parole chiave da metterci, pure se non c'entra niente. Tu ci metti quello, il decisore che non capisce nulla legge le parole chiave, si entusiasma, ah, resilienza e innovazione, è perfetto, e paga. Fantastico, no? Una cultura proprio di quelle. Vabbè, allora, a parte questo, quindi resilienza è un termine che fa riferimento a questo discorso, che vuol dire essere resiliente, vuol dire tornare alla condizione precedente a uno stress dopo averlo subito. Il tipico esempio sono i bambolotti, quelli col peso sotto, che gli dai schiaffi e tornano sempre in piedi. Ecco, tanto per capirsi. Quello è l'immagine del resiliente, o la canna che si piega e torna su, insomma, tutta una serie di immagini più o meno poetiche per capire di che parliamo. Conseguimento dei fini, invece, per altri versi, è.
Non è proprio così la resilienza, almeno da
No?
come viene spiegata in
Dove?
pedagogia.
Beh, perché ci sono 36 definizioni diverse.
Ok, a
Questo è
posto,
il problema,
accetto quella,
dal mio
che
punto di
pure
vista di scienza dei
suggerisco.
disastri e sociologia è quella. Allora, dicevo quindi, detto questo, sì, il conseguimento dei fini invece evidentemente come dire, no? Implica una direzione, uno spostamento, nel senso che ci si pone in un'ottica dinamica, vuol dire porre dei fini e fare in modo di ottenerli. L'altra è l'integrazione. L'integrazione a sua volta è probabilmente interpretabile in un'ottica anche attiva per certi versi. Mentre la latenza è esattamente quella che in qualche modo mantiene la compattezza e l'identità del gruppo, no? In qualche modo ha a che fare con la famosa potenza sotterranea di Maffei Solì, ha a che fare con l'effervescenza sociale, il fondamento del mana di Durkheim, è quella sfera di ragionamento lì. È ciò che accade senza che sia questo evidente, ciò che si tramanda nei processi di socializzazione. Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, no? La cultura implicita. Sono tutte cose che hanno a che fare con questo universo. Quindi, una volta stabiliti questi quattro imperativi, queste quattro dimensioni sulle quali ci si può impegnare, evidentemente Durkheim, Parsons discute poi tutte le varie possibili combinazioni. Allora, se voglio fare questo e questo, che accade? Sono in contraddizione, non sono in contraddizione. Nel quadro degli assi cartesiani, qual è il risultato finale? Un progresso, una stasi, una perdita, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, è uno strumento interessante perché appunto permette di valutare in larga misura una serie di conseguenze, perché effettivamente, no? Ogni tanto sarebbe carino ragionare sulle conseguenze, cosa che si è un po' persa strada pure lei, ed è quindi uno strumento che si può tenere presente. Ovviamente, come abbiamo detto, ridurre tutte le varie possibili dinamiche, tutte le varie possibili iniziative a un'analisi agile è un tantino troppo semplice per molti versi e quindi lo sconsiglio, però è uno strumento che varrebbe la pena avere nella propria cassetta degli attrezzi, perché appunto permette di, come dire, attribuire ad alcuni processi le loro dimensioni reali, nel senso che, come abbiamo visto, noi sappiamo che ci sono molte cose, soprattutto oggi, che vengono presentate in un modo, ma poi sortiscono effetti molto diversi, non dico radicalmente opposti, ma spesso accade. Ci siamo? Domande? Tutto a posto? Sono sempre un po' così scettico su questa cosa, mi piacerebbe, non ci ho capito niente, una volta ogni tanto sarebbe realistico, però comunque ad ogni modo facciamo una piccola questione, una piccola integrazione sull'azione, oppure c'è qualche altro tema che potrebbe, vi è venuto in mente strada facendo e vorreste che approfondissi? Oh, che bello, parliamo di una cosa che mi piace. Allora, i 3 a priori di Simmel. Allora, i 3 a priori di Simmel sono un altro modo di ragionare più o meno sugli stessi argomenti, di fatto. Perché sono collocati, come abbiamo detto, in un saggio che si chiama Com'è possibile la società? Perché, visto appunto che, come abbiamo accennato poco fa, la questione è: ma l'uomo, se insieme, se vi accannonate, l'uomo ha la socievole insocievolezza di Kant, come diavolo è possibile che stiamo tutti qui, anche se stiamo tutti qui? Quindi, no, sta cosa in qualche misura un po', per certi versi, anche divertente. Allora, sì, ma diciamo, beh, ok, cerchiamo di capire com'è possibile questa cosa, no? Evidentemente ci sarà qualcosa, ci sarà qualche tipo di motivo per il quale riusciamo a convivere. E non a caso sceglie 3 a priori, che chiaramente hanno una forma kantiana, sapete benissimo che il maestro degli a priori era Kant, è anche una delle figure con le quali Simmel si confronta di più. In qualche modo quindi cosa fanno? Rinviano a un pre. Anche qui questi a priori, come vedete, non sono, come dire, razionali, non sono spesso e volentieri consapevoli, è un qualche meccanismo, un qualche processo, una qualche qualità del nostro essere, che è il fondamento della possibilità che noi si sia razionali, che noi si sia scientifici, che noi si sia conviventi. Quindi è una precondizione, un po' come dicevamo per l'ottimismo e il pessimismo, qualcosa che rinvia a un nostro modo di ragionare e mettere in forma il mondo che non è consapevole, non è logico e non è razionale, è qualcos'altro. E quindi Simmel si pone il problema del come è possibile appunto che noi si frequentino altri, che noi non si, come dire, aggredisca il prossimo a vista. E a questo è devoluto ed è dedicato il primo a priori, come abbiamo visto, che è l'a priori della tipizzazione. Tra l'altro Simmel dice, questi sono tre, non è che dico che so tutti. Magari qualcuno mi sfugge, tant'è che poi c'è un'integrazione sull'amore che dovrebbe essere il quarto a priori, la famosa erotica del sapere. E volendo se ne potrebbero formulare altri a pensarci, no? In quest'ottica, quindi non prendiamola come una lista esaustiva, è una serie di esempi che fa Sim e dice: guardate, se vogliamo capire com'è che noi non ci scanniamo, c'è da tenere presente questo, che noi l'altro di fatto per noi è sempre noto, quasi sempre noto. Voglio tenermi una porta aperta nel caso, ma francamente, perché? Perché noi nell'altro immediatamente individuiamo un tipo. E nel momento in cui individuiamo un tipo, scopriamo un tratto che ci accomuna, perché abbiamo un criterio di comprensione. Quindi il famoso perfetto estraneo non c'è. No? Tant'è che questo, quando è che poi lo rivediamo spesso e volentieri? Quando ci sono quei bellissimi servizi per thriller, assassini, stupri, massacri e via discorrendo, per cui arriva uno e ti dice: ma com'era il suo vicino di casa? È una persona normale. ti verrebbe da rispondere grazie al cazzo, no? Anche perché se questo fosse andato in giro con una bomba sotto braccio probabilmente l'avremmo notato tutti e ci saremmo risolti la questione. Però di fatto il punto è questo: noi vediamo ciò che vogliamo vedere in larga misura, e nessuno di noi vuole vedere un criminale nella porta accanto, una cosa che in qualche misura non ci piace. Quindi l'altro è sempre simpatico, ben educato, gentile, salvo casi estremi come quelli che appunto urlano tutti i giorni, sfasciano mobili e picchiano la gente, a quel punto no, però sono casi estremi. Nella grandissima parte delle istanze noi l'altro lo accettiamo perché pensiamo di sapere cose sul suo conto, perché abbiamo una serie di aspettative correlate alla tipizzazione. Ecco perché vi ho detto che l'aspettativa è uno strumento fondamentale. Che tu vedi uno, lo piazzi istantaneamente, e questo, ripeto, pensateci, è un processo istantaneo che chiama in causa un'infinità di nozioni, di norme, di aspettative, di ipotesi, di stereotipi. Noi tutto questo lo condensiamo nell'atto di un secondo. Vedo uno e so dov'è. So dov'è dove? Nella stratificazione sociale. No, so già se devo comportarmi in modo ossequioso, se posso piare la pizza in faccia, se dobbiamo essere amichevoli, se dobbiamo essere opposti, se abbiamo delle cose in comune, se abbiamo delle cose... Cioè, già tutto questo io lo so in modo istantaneo. Non mi metto lì come l'attuario della statistica e mi metto a guardare, allora c'è pantaloni così, c'è il taglio dei capelli così, il portamento così, la pelle così, odora così, tutto questo. No, io lo so subito. E a me questo crea delle difficoltà, perché quando voi parli di questo tipo di sapere, quando andiamo sulla conoscenza, non vale più. Però noi viviamo così, lo facciamo tutti i giorni, costantemente. Sono degli atti di conoscenza incredibili nel momento in cui li andate ad analizzare. Perché vuol dire che voi in quell'attimo, più velocemente di qualunque computer, avete preso in considerazione una massa di database che vi portate in testa, se vogliamo usare questa formula che a me non piace, ma vabbè, forse la capiamo meglio, e avete preso tutto quello che serviva e condensato in una sintesi operativa. Non so se vi figurate la cosa. Non è ovvio, non è per niente ovvio. Capite? Cioè, non so se ve l'ho raccontata questa cosa in uno dei tanti romanzi della guida intergalattica per autostoppisti. L'autore, che era Douglas Adams, era un genio, perché qui parliamo degli anni 80, quindi molto prima di qualunque realizzazione informatica, aveva questo personaggio che stava scrivendo un algoritmo per descrivere per dire a un robot di afferrare una palla al volo. E ci mette 2 giorni, perché deve computare tutte le variabili relative alla velocità della palla, i vettori, la direzione, il vento, il movimento, l'intensità, tutto questo. Noi lo facciamo così. Non so se vedete la questione. Noi agiamo a una velocità che i computer se la sognano, per quanto ci stiamo raccontando da decenni che invece sono molto meglio di noi i computer, ma manco per niente, perché oltretutto noi agiamo in carenza di informazioni, agiamo con le informazioni che stiamo ricavando dall'ambiente, da quelle che sono della propriocezione, da quello che è il lancio della palla, da quello che è la macchina che vedo arrivare all'orizzonte. Io non ho dei delle cose servo assistite, so io. Non so se questa cosa è chiara. Quindi io riesco ad agire fulmineamente con delle informazioni che sono scarse secondo la nostra ottica normale. Però io vivo, sopravvivo, agisco, faccio cose, mi salvo, salvo altri, creo, tutto questo io lo faccio in un batter d'occhio. Quindi perché dobbiamo avere questa forma di idolatria nei confronti delle macchine? Le macchine le abbiamo fatte noi, e non sono brave come noi. Il problema è che noi non riusciamo a percepirci per quanto siamo bravi, a noi pare tutto normale. Ecco, allora fate un po' di sana, adesso sto studiando la fenomenologia nello specifico, fate un po' di sana fenomenologia. Ponetevelo il problema: che accade nel momento in cui io guardo qualcuno e gli do una posizione nella stratificazione sociale? Quante cose sto valutando? Quanto ci metto a valutarle? Facciamolo. Questa è l'epoca. Sospendiamo l'ovvio. Poniamoci il problema. Io guardo lui e che cosa so? Ecco, allora mettetevi giù e scrivetelo. Alla quinta, sesta pagina comincerete a dirvi: caspita, però quanto mi funziona il cervello? Ecco, quello è il punto. Quindi Questa è la tipizzazione di cui parla Simmel, è questa capacità di raccogliere tutti i dati significativi, importanti, rilevanti della comparsa di un altro e tesserli in un sistema di aspettative che mi permetta di accettarlo. E meno male che l'ho registrata, perché questa è una bella formulazione, me la devo rivendere, non è male. Stavolta è respirata. Ok? Quindi questo è il primo a priori, che sfata quindi, no, l'esistenza dell'idea di perfetto estraneo. Non ci sono perfetti estranei. È chiaro che quando poi sbatti nel perfetto estraneo, non a caso, hai dei problemi. Ecco perché oggi abbiamo tutta questa proliferare di mostri assortiti, vampiri, lupi mannari, entità estranee, calamari alieni. Tutto quello che vi viene in mente è non casuale, nel senso che in qualche misura stiamo cercando di riprodurre questa idea di perfetto estraneo, perché la patiamo. Per molti versi i meccanismi delle aspettative, come abbiamo visto, sono abbastanza inceppati, quindi i prezzi poi sono questi. Secondo a priori, devastante per un certo tipo di sapere, io sono costantemente dentro e fuori la società. Ovvero sia il riconoscimento del fatto che tutto il regime di convenzioni sociali, di regolamentazioni, di aspettative, tutto quello che volete, copre una parte di me, ma non mi esaurisce. Io sono altro. E qui però bisogna sottolineare un aspetto della questione. Questo mio essere altro e oltre, come dice Simmel, influisce sul mio agire nella società. Perché questo era qualcosa che, bene o male, a quel punto si stava cominciando ad accettare, perché tutti avevano parlato della psiche, la psicologia, l'inconscio, c'erano tutta una serie di cose in piedi, in ballo, che cominciavano a minacciare seriamente l'immagine del soggetto moderno, no? Il soggetto moderno chi è? È un monolite razionale, capace di dar conto di ciò che fa, senza nessun tipo di complicazione interiore, senza nessun tipo di conflitto. No? Nietzsche aveva detto l'io è un covo di serpi, ma Nietzsche non è che gli abbiano dato molto retta, purtroppo, a lungo. Quindi al punto in cui stiamo parlando, però, cominciava a essere evidente che c'era qualcos'altro. Tant'è che Freud, da una parte, si stava tentando di occupare della riduzione di questo inconscio a materiale gestibile e consapevole, quindi al dragamento dell'inconscio per certi versi. Dall'altra Durkheim diceva, sì, per carità, esisterà pure, ma non possiamo assolutamente ipotizzare una speculazione bastarda, come la chiamava lui, nella quale la psicologia diventi un qualcosa che spieghi l'agire, perché quello è qualcosa che rimane nella notte, nei sogni, insomma, qualcosa che non ci interessa. Ok? E Simmel invece gli dice esattamente il contrario. Dice Simmel, guarda che non solo non siamo tutti sociali, socievoli, consapevoli, socializzati, ma quel non esserlo è parte di ciò che ci muove nel sociale. Cioè immaginare un'azione nel sociale che sia soltanto razionale, strumentale, economica, calcolante, è una solenne cazzata. Perché nei nostri istinti, nelle nostre azioni, nei nostri desideri, nelle nostre prospettive, c'è sempre quell'oltre che è importante. Che può essere la dimensione ideale, può essere la dimensione valoriale, può essere la dimensione istintiva, può essere la rabbia e la crudeltà, c'è tutto. Non è che questo significa che siamo tutti bravi, perché è piuttosto evidente che non è così. Però quello che conta è che questo essere noi non è bravi o non cattivi ha delle ricadute concrete sull'azione nel sociale. Quindi immaginare la società senza questa altra parte di noi non porta da nessuna parte, porta a delle illusioni, a delle letture parziali, a dei malintesi. E l'ultimo, che è quello che dovremmo, come dire, scriverci sui muri di casa, è che ciascuno continua a cercare un luogo nella struttura dove poter essere se stesso. Questo è il punto del terzo a priori. Ma va ben capito, perché questa cosa l'hanno più o meno capita tutti, però soprattutto in chiave strutturale funzionalista la questione è: allora trovati lo spazio dove stare bene. E Simmel dice che non è così, che tu devi metterci del tuo, ma anche la struttura deve metterci del suo. È un processo, non è che tu puoi semplicemente occupare spazi pensati, progettati e creati da altri, perché così tu non vai da nessuna parte. questo è il problema. Il terzo priori dice che è necessaria una wechselwirkung costante tra azione soggettiva e struttura. La struttura deve poterti dare la possibilità di modellarsi come tu vuoi e come a lei conviene. Non è un andamento a senso unico come quello parsonziano, per cui la struttura è questa, cerca per posto, grazie, arrivederci, che è più o meno l'approccio costante di oggi. No, l'approccio è che tu hai delle esigenze particolari perché tu sei unico, e il tuo essere unico è una ricchezza per il gruppo nel quale esisti. Questo è il fondamento di tutta la scuola delle relazioni umane, prima che diventasse le human resources attuali, che sono il totale opposto, proprio la negazione totale, oscena, di quello che era il fondamento. Ma le human resources, la prima parte delle relazioni umane, nascono su questo: ciascuno è unico e come tale è capace di fare qualcosa per te meglio di altri, e tu devi scoprire qual è la cosa. Vi ricordo il mio amico dei tempi che voleva riparare i ferri da stiro. Se tu hai un problema di garanzia dei ferri da stiro, puoi trovare qualcuno che ama riparare ferri da stiro o qualcuno che lo fa soltanto perché lo paghi? Mi sembra piuttosto evidente la risposta sensata qual è, no? Ecco, allora, così dovrebbe funzionare. Non dovrebbe essere che c'è bisogno di A, B, C e D, e se tu sei E, attacchi al tram e comunque devi diventare A, B, C o D. Dobbiamo tutti insieme trovare un modo per fare in modo che E diventi interessante anche per tutti gli altri. Magari la facciamo diventare F. Non so se mi spiego. Però l'idea è quella, ovvero sia, è che la società e l'individuo non sono termini opposti, sono complementari. E quindi la struttura deve in qualche modo fare uno sforzo. L'individuo magari farà uno sforzo da parte sua e arriveremo a un compromesso che sia utile per tutti e dove si possa ben vivere. Perché continua a essere quello il punto centrale della questione. Non è semplicemente avere uno stipendio, è crescere. Star bene, star meglio. Quello è il punto centrale dell'impegno lavorativo nell'ottica della Bildung tedesca e di Simmel. Quindi se io devo far sì che tu possa fiorire al meglio e quindi arricchirmi e arricchirti del quello che puoi dare al resto del gruppo, devo fare in modo che tu possa vivere decorosamente, dignitosamente, tranquillamente, o no? Questo è il senso. Questa era l'idea. Dopodiché abbiamo creato sta cosa che, voglio dire, per carità, ognuno poi formula i suoi giudizi in proposito, insomma, mi sembra un po' lontana, ecco, mettiamola così. Ok, break, ci vediamo verso le 2:10, mangiamo qualcosa che sarebbe carino, e si riparte.